Allora io ringrazio veramente molto per questo pomeriggio di cultura, come dire, mi vengono delle riflessioni un po' malinconiche, nel senso che vedo un'aula vuota per qualche cosa che invece ha un valore così intenso, così forte, che dovremmo tutti quanti sentire come molto nostro, come qualche cosa che ci ispiri quotidianamente. Quando, ma questo è un po' lo spirito dei tempi, tempi in cui si consuma, si brucia, tutto deve essere rapido, tutto deve essere telematico, per cui forse non solo il momento di riunirsi fisicamente è anacronistico, no? Ma mi interrogo, scusatemi, ma non trovo grandi altre spiegazioni. Quando convivo con Nino Vaccarella, con Alessandro Hoffman, che sempre ha una capacità di narrazione straordinaria che rende veramente il gusto far rivivere quelli che sono gli eventi importanti della nostra storia. Quando mi hanno accennato a organizzare questo evento, sono rimasto un po' spiazzato di irrigazione, di risorse idriche, ma io che ne so, ma perché con la memoria corta, in realtà io nel 1982, sono passati 43 anni, mi sono laureato e la prima cosa che ho fatto è stato lavorare al piano delle acque della Sicilia, con lo studio Cepi Sud, con gli amici Cardona e Culotta. È stato il mio primo lavoro in assoluto e quindi ebbi un incontro, una conoscenza con tutto questo sistema della captazione delle risorse idriche, conoscevo tutte le dighe, una per una, le superfici irrigue, l'utilizzazione dell'acqua, e dico, guarda, una reminiscenza, cioè non è una cosa nuova per me. Poi sono andato a guardare, dicevo, ma che cosa ho fatto io su queste risorse idriche in passato? E ho trovato uno studio del 2006 in cui io fui incaricato di redigere una relazione per conto della Società Italiana di Economia Agraria da presentare alla ISSA, all'Associazione delle Società Scientifiche Italiane, e il tema era proprio quello delle risorse idriche. E ho trovato questo lavoro del 2006 fatto con Luca Altamore, che ci ha lasciati veramente troppo presto, e che ho riletto con sorpresa, trovandolo assolutamente attuale, anche se i dati, ovviamente loro nel 2006 i dati erano al 2000, ma mi devo dire che probabilmente le cose sono cambiate di qualche punto percentuale, ma sicuramente il quadro che avevamo descritto allora, le considerazioni che avevamo fatto allora, restano in larghissima parte attualissime, restano quelle che ci sono ancora oggi, e questo è sconcertante. Poi mi rifarò anche alle cose che ha detto il professore Massolo nella conclusione, che naturalmente non sarà fra 20 minuti, sarà fra 2 minuti esatti. E che cosa ho visto in questa cosa? Che l'andamento è rimasto sempre quello. La risorsa idrica si è ridotta nel nostro paese e si è ridotta in maniera terribilmente disuguale. Io ho qua l'ultimissimo dato che ho trovato, era 2003, abbiamo un 18% in meno rispetto agli anni precedenti, ma il 2024 è stato infinitamente più siccitoso, quindi la riduzione sarà stata ancora maggiore, ma bisogna vedere come si bilanciano le cose tra nord e sud d'Italia, perché nel 2023 il Friuli ha avuto 1750 mm di pioggia e la Sicilia ne ha avuti 565. Infatti abbiamo avuto alluvioni nel nord Italia e una siccità spaventosa nel meridione, in Sicilia, nel sud in generale. Quindi il bilancio delle due cose è comunque in deficit e le risorse sono costantemente in calo. L'agricoltura è notoriamente il settore che ne utilizza la maggior quantità. Credo che siamo intorno a tuttora al 60% della risorsa idrica utilizzata in agricoltura, ma con un quadro che è strano, perché di fatto le superfici agricole e le superfici irrigue si contraggono, perché i territori migliori dell'agricoltura sono quelli più aggrediti dal sviluppo dell'edilizia, di questa edilizia spesso diffusa e irregolare, che noi attorno a Palermo abbiamo visto invadere completamente i territori anche di alcuni frutteti storici, costieri, in Espoleti di Crabbia, gli agrumeti che ci sono nella parte oriente-est di Palermo, che sono stati completamente soppiantati dall'edilizia abusiva. Ricordo un incontro che abbiamo fatto per il PSR 2007-2013, dove Maricetta Capamano, che era una delle dirigenti delle SOAT al tempo, si facevano queste conferenze sull'applicazione del PSR davanti a tutti i proprietari che si lamentavano per avere imposto una superficie minima agrumetata per poter avere diritto alla contribuzione. Li prese, come si suol dire, di petto, dicendo: ma se voi avete seminato villette, cosa volete ancora? I contributi per la lumicoltura. Cioè là la proprietà era in media di 5.000 metri quadrati, 7.000, 10.000 non ci si arrivava, perché erano tutte proprietà micro, una frammentazione estrema, e su ognuno di questi appezzamenti erano state costruite delle villette. Perché chiaramente la suscettibilità all'utilizzazione era più quella residenziale estiva, la canziera, che non quella della produzione agricola. E però ci si aspettava sempre che ci fossero le risorse del PSR, del piano di sviluppo rurale, a favore dell'agrumicoltura di queste aree. Quindi questa contraddittorietà incredibile. La Sicilia resta la regione meno piovosa d'Italia, in assoluto. Beh, è un fatto geografico, credo che ci sia poco da fare. Non so se sia del tutto irrilevante, sarebbe piacere, sarebbe bello conoscerli questi dati, perché se a livello regionale si facesse una serissima politica di rimboschimento delle aree più marginali e più impervie, forse il microclima, il mesoclima regionale potrebbe averne dei benefici. Ci sono esperienze nel mondo in cui si vede che localmente questo può modificare i regimi di pioggia, sicuramente le temperature, insomma, tende a livello, ma non sono un conoscitore del clima, della meteorologia, quindi onestamente questo mi limito a reminiscenze di letture varie. C'è il fatto che di fronte alla crisi idrica del 23, del 24, sono anche stati stanziati dei fondi importanti. L'ho letto stamattina che il Ministero ha stanziato 1,6 miliardi di interventi straordinari per il piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, stanziati, messi in previsione con uno stanziamento iniziale di 92 milioni. Sono andato a vedere qual è lo stato di attuazione di questo. Siamo al terzo ciclo di attuazione, cioè, immagino siano cicli tre anni, quindi è il terzo anno, con il risultato che siamo all'analisi dei dati. Ho visto le solite carte, con i soliti bacini, con i soliti laghi, con le solite quantità di invaso, con i problemi che il professore ci ha ricordato con grande precisione. Cioè, ad oggi un chilometro di rete idrica, di rete di distribuzione non è stato rifatto, ma il problema è che in Sicilia si perde circa il 40% della risorsa idrica. Ora, la superficie irrigua credo che sia intorno al 10-12% della superficie agricola, ma produca dal 50 al 60% della PLD. Quindi in un posto come la Sicilia, con una potenzialità che ha sia nelle produzioni di qualità, sia, finché ce lo consente Trump, con l'export dell'agroalimentare di qualità, avere un problema climatico estremamente esasperato e una dispersione della risorsa idrica di questo livello è un'assurdità che si tramanda da decine e decine di anni senza che si veda veramente nessuna capacità di intervento, nessuna volontà probabilmente di intervento serio. Da quanti anni osserviamo l'agricoltura siciliana e da quanti anni vediamo anche risorse importanti che vengono distribuite, ma forse dovrei dire sprecate, perché di fatto determinano effetti contingenti di breve periodo, di sostegno, di trasferimento, fatti più legati al fabbisogno sociale che non all'innesco di fenomeni di sviluppo, perché sennò 40 anni che seguo l'agricoltura, se si fosse minimamente andati con coerenza in una direzione qualche cosa l'avremmo visto cambiare. Invece devo dire che francamente tutto questo resta veramente sotto traccia. Mi veniva, e tiro le mie conclusioni, una riflessione. Abbiamo aperto quest'anno un ennesimo corso di laurea in agricoltura di precisione, con alterne vicende, cioè cerchiamo di farlo partire. Io credo che il tema sia importantissimo. L'agricoltura di precisione significa capacità di rispetto dell'ambiente molto maggiore, utilizzazione delle risorse molto più efficiente e capacità di ottenimento di prodotti di qualità migliorata rispetto a quello che è l'attualità. Alcuni dati mi dicono che con l'agricoltura di precisione, con l'irrigazione di precisione, si può risparmiare il 40% dell'acqua, ma se il 40% lo buttiamo dei tutti, cioè forse dico, stiamo facendo uno sforzo enorme di tecnologia che è difficile da diffondere, perché il nostro sistema agricolo non è che recepisce l'innovazione tecnologica con facilità, sono piccole imprese, piccole proprietà di scarso livello imprenditoriale, vai a fare tutti gli investimenti necessari alla tecnologizzazione della coltivazione, dell'irrigazione, dei trattamenti e così via. Quindi forse un intervento un pochettino più razionale, deciso ed efficace sull'utilizzazione e il preservamento della risorsa idrica sarebbe importantissimo. E tutto questo si inquadra anche in quel filone che è il filone della valorizzazione delle produzioni di qualità. Non ci sono produzioni di qualità se non in minima parte senza un'irrigazione efficiente. Oggi vediamo che sarà anche effetto del cambiamento climatico. Forse le colture che danno i valori più alti, a parte alcune ortive in serra che hanno sempre un loro spazio importante, sono le tropicali. Ormai nel messinese si coltiva il mango, i lici, l'avocado già si coltivava molto tempo, l'abbiamo studiato assieme con Nino Baccarella, capito? E queste sono colture che vogliono moltissima acqua, ma questa moltissima acqua ovviamente sta diventando praticamente una chimera, e quindi il rischio di non poter assecondare quella che è una forte potenzialità dell'agricoltura in una regione che ancora dell'agricoltura fa un settore abbastanza importante. Diciamo, anche questo è un dato un po' strano, la Sicilia ha già un contributo al PIL dell'agricoltura che è circa il doppio di quello che ha la Lombardia o il Piemonte, che hanno agricoltura e producono molto di più, ma un PIL molto più alto, quindi il contributo dell'agricoltura al PIL di Piemonte e Lombardia è basso, ma perché il PIL della Lombardia è a più alti livelli europei. Invece la Sicilia che ha un grosso contributo agricolo, c'è un PIL basso nel complesso, quindi l'incidenza del PIL agricolo sul PIL complessivo della regione è molto più alta. Cosa ne emerge come considerazione finale? Che quello che manca veramente, forse prendo spunto da quello che ho sentito, non è tanto la risorsa in sé, è molto di più la gestione della risorsa, è molto di più ancora l'organizzazione del sistema. E ancora, ci battiamo da decenni con il professore Baccarella sulla cultura d'impresa, la competenza, la capacità e poi l'efficienza amministrativa. Per tirare proprio la mia chiosa finale, qual è? Abbiamo parlato tutto il pomeriggio di Mario Vazza, imparando l'estremo gigantesco valore di una persona con competenze autentiche, un tecnico, un professionista di altissimo livello che ha saputo essere un politico importante e incidere sul sistema di governo di una regione. E oggi ci interroghiamo perché la politica ha un livello così basso, perché sentiamo politici parlare che dicono cose inconcepibili. Noi da economisti agrari ci rendiamo conto delle fandonie colossali che sentiamo, io direi dai tempi di Berlusconi in poi, dove veramente diventò una narrazione distorta in maniera assolutamente palese, di milioni di posti di lavoro, tutte queste cose qua che erano totalmente prive di qualunque significato, di qualunque indicazione di fattibilità, di quale fosse il costo le necessità per poter ottenere i risultati. E poi è facile rispondersi, spero che voi mi smentiate, perché non ci sono più i tecnici per stare nella politica? Perché un tecnico, un professionista, una persona di valore e di cultura non vince le elezioni, non è funzionale questo sistema, non racconta fandonie, mette davanti gli sforzi necessari, i sacrifici da fare per ottenere dei risultati e probabilmente ha delle scelte che, come tutte le scelte, a qualcuno faranno piacere, a qualcun altro faranno meno piacere. E allora, scelte che portino nel verso di un miglioramento della struttura sociale, della capacità di impresa, della cultura, di tutte queste cose qua, danneggiano oggi quelle che sono le figure più potenti dal punto di vista economico, dell'accumulazione di capitale, della capacità di incidere sulla politica. Di conseguenza non hanno nessuna speranza di vincere le elezioni, perché se tu dici mettiamo una tassa per fare una cosa nobilissima, mettere tasse, no, metti le mani nelle tasche degli italiani, bocciata, non ti votano neanche quelli che ne avrebbero beneficiato. Quindi, non lo so, creiamo, come dire, ispirazione, speriamo che queste cose in futuro siano più possibili. Grazie Vito, grazie.